buongiorno a tutti da Vagamondo, trasmissione settimanale di approfondimento a cura di Vag 61 e del network della comunicazione antagonista Malabocca. Sono le 11.30, passate ormai in realtà da qualche minuto, oggi si annuncia una trasmissione piuttosto lunga, andremo sicuramente decisamente oltre le 13, si parla di lavoro, i dettagli ve li diremo dopo, intanto in studio con me c'è Marco.
Ciao a tutti.
E abbiamo in studio già anche Stefano, lavoratore della Vodafone, con cui parleremo nella seconda parte della trasmissione.
Ciao a tutti.
Un saluto in regia a Maurizio, Francesca e Flavia, che ci terranno compagnia in questa abbastanza lunga mattinata. E accenniamo che durante la trasmissione parleremo del contratto dei metalmeccanici, di questo contratto truffa che molti lavoratori e delegati delle fabbriche metalmeccaniche stanno provando giustamente a rifiutare. Ne parleremo con Orlando Maviglia, delegato di fabbrica bolognese della Minarelli, e anche con Giorgio Cremaschi, di nuovo in collegamento con noi un mese e qualcosa dopo l'ultima trasmissione. E poi parleremo della situazione della Vodafone, che abbiamo seguito quest'autunno con i lavoratori protagonisti di numerose mobilitazioni e su cui faremo un po' un punto della situazione, su come si è evoluta la loro lotta e cosa stanno facendo adesso. Avremo anche un collegamento con Ascanio Celestini, regista, attore teatrale abbastanza popolare in questo periodo, che tra le altre cose ha portato in giro per l'Italia e anche qui a Bologna all'Arena del Sole uno spettacolo molto bello proprio sulla lotta del call center di Atesia. E infine parleremo con il redattore della rivista Zapruder del loro penultimo numero, che parla proprio di welfare, di stato sociale, quindi di nuove forme, appunto, diciamo, di lavoro, di reddito, di distribuzione del reddito. Ora primo stacco musicale e a tra poco.
E non ha mai pagato per fare l'amore, e non ha mai vinto un premio aziendale, e non ha mai viaggiato in seconda classe sul rapido Taranto Ancona. Perché è convinto che nell'amaro benedettino non sta il segreto della felicità. Perché è convinto che anche chi non legge Freud può vivere 100 anni. Perché è convinto che esistono ancora gli sfruttati, malpagati e frustrati.
Di nuovo ciao a tutti da Vagamondo, dalle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1 e dagli studi di Vago, Officina dei Media Indipendenti di via Paolo Fabbri 110, ripartiamo con la trasmissione Vagamondo. Vi lascio subito i numeri di telefono a cui ci potete trovare per chiamarci durante la trasmissione, che sono numero fisso 051 34 64 58, mentre potete mandarci degli sms al numero 333 18 09 494. Adesso partiamo, iniziamo a entrare nel merito, nel vivo della nostra puntata, parlando del contratto dei metalmeccanici.
Ecco, dovremmo avere in linea Orlando Maviglia, che ci parla di questo contratto, del malessere che ha generato all'interno di una componente dei metalmeccanici e soprattutto del referendum che si andrà a fare nelle fabbriche nel 25-27 febbraio. Ci sei, Orlando?
Sì, ci sono i compagni alla conferenza nazionale dei lavoratori iscritti di Fondazione Comunista, quindi diciamo sono dovuti uscire fuori dal tendone dell'assemblea, siamo qui davanti alla ThyssenKrupp e questo è diciamo così lo scenario dal quale c'è il collegamento. Sì, parlavi del malessere che ha generato nelle fabbriche, perché insomma questo contratto di fatto si è chiuso non portando niente di questo che era stato inserito in piattaforma e per il quale era stato votato all'interno delle fabbriche, e in più con dei ritardamenti molto pesanti da tutti quanti i punti di vista, insomma noi lo consideriamo, ecco, a cominciare dalla questione del salario e a finire poi sulla questione dell'aumento dell'orario di lavoro e delle flessibilità, e poi chiaramente collegata a tutto questo c'è anche di fatto uno sdoganamento della legge 30, perché sulla questione del mercato del lavoro appunto non solo non vengono realizzati gli obiettivi della piattaforma, ma in qualche modo insomma si confermano tutti quanti i punti anche dell'ultimo accordo, quello del 23 luglio 2007, insomma tra CGL, CISL e UIL e il governo, il protocollo del welfare. E io credo che insomma magari brevemente potrebbe essere interessante capire quali sono i contenuti dell'accordo, anche perché la percezione che c'è stato rispetto a questo contratto dei metalmeccanici, anche in altre categorie di lavoratori, è che in realtà qualcosa si è ottenuto con la lotta, no? Questo è una percezione diffusa, io parlo anche con altri lavoratori e ci dicono ma insomma poi alla fine comunque le lotte hanno pagato, avete portato a casa 127 euro e comunque vi siete, come dire, battuti, vi siete fatti sentire, e questo è vero perché le lotte ci sono state. E purtroppo però appunto se si guarda i contenuti dell'ipotesi di accordo, vediamo come queste lotte insomma siano state sostanzialmente tradite, ecco. Non temo di usare questa espressione, insomma.
Ecco, andiamo al merito dei contenuti dell'accordo. Sì. Si è parlato dei 127 euro, ma in realtà poi spalmati su più anni. Qual è il vostro punto di vista intanto sulla questione proprio salariale?
Ma guarda, intanto sulla questione salariale, che si partiva con una diciamo richiesta piuttosto modesta, insomma, che erano 117 euro lordi al quinto livello. Dicendo che però insomma non si sarebbe sceso, sarebbe sceso di poco sotto quella cifra e che si sarebbe tenuto senza fare altri scambi. E oggi noi abbiamo 127 euro lordi al quinto livello, però uno dei prezzi da pagare è il prolungamento della vigenza del contratto, cioè anziché per 24 mesi questo aumento sarebbe un aumento spalmato su 30 mesi. Questo significa, insieme poi a tutta quanta una serie di scadenze delle tranche salariali che sono allucinanti, perché il primo aumento l'avremmo a gennaio di quest'anno e il secondo aumento l'avremmo dopo un anno. Questo significa di fatto, andando a fare i conti, portare a casa non 127 euro al quinto livello, ma di fatto solo 97 euro spalmati su 30 mesi. E diciamo per un livello più basso come il terzo livello sono poco più di 80 euro. Ora bisogna considerare che la stragrande maggioranza della categoria dei metalmeccanici è di terzo livello, però i 6 mesi di allungamento del contratto sono un punto particolarmente duro da digerire, perché va incontro a quella richiesta di Confindustria di riformare, o meglio contro riformare, il sistema contrattuale nazionale, facendo durare i contratti non più 2 anni, bensì 3. Quindi, e questo sarà l'ordine del giorno del prossimo governo, non so quale in particolare, che comunque affronterà insieme a Confindustria, CGL, CISL e UIL questa questione della riforma del sistema contrattuale. Quindi
Ecco, altra questione fondamentale, scusa se cerco di tagliare un po', ma abbiamo i tempi abbastanza stretti, il discorso della flessibilità e dell'aumento di fatto dell'orario di lavoro. Cioè, anche chi vede l'aumento salariale come qualcosa di comunque accettabile denuncia il baratto tra il discorso, tra appunto salario e flessibilità, tra salario e orario, tra salario e aumento degli straordinari.
Guarda, la flessibilità c'è da dire che intanto è aumentato l'orario straordinario obbligatorio che le aziende possono comandare, diciamo così, portandolo a 40 ore per le aziende sopra 200 dipendenti. Sono 8 ore in più di straordinario, è un fatto negativo perché questo rischia di rilanciare, diciamo così, l'utilizzo da parte dell'azienda dello straordinario obbligatorio che nel corso degli anni in qualche misura era venuto meno, insomma, no? Bisognava in qualche modo costringere l'azienda a fare degli accordi di volta in volta. E viene monetizzato, oppure si dà la possibilità di monetizzare 8 ore di permessi annuali retribuiti che si godono collettivamente nei calendari ferie, dicendo ai lavoratori, le aziende potranno dire ai lavoratori, siccome noi ci interessa che voi rimanete a lavorare, queste 8 ore qua non le godete nel vostro calendario ferie di quest'anno, eventualmente le mettete in un conto di permessi individuali il prossimo anno oppure ve li paghiamo. Cioè, questa è una strada molto pericolosa perché un diritto collettivo che è una riduzione orale di fatto retribuita viene non solo spostato dal terreno collettivo ma portato in quello individuale, no? Ma poi in qualche modo viene come dire liquidato, monetizzato. E poi c'è la questione delle flessibilità, della flessibilità dell'orario di lavoro, e cioè praticamente i recuperi compensativi. Ci sono dei periodi in cui le aziende chiedono di lavorare di più, quindi lavorare, io lavoro a una fabbrica per esempio che in tre mesi si lavora 9 ore al giorno. Queste ore in più praticamente vengono recuperate in una seconda parte dell'anno, quando l'azienda fa i suoi piani produttivi e ti lascia a casa, insomma. Ecco, adesso è permesso, grazie a questo accordo, se l'azienda cambia programmi anche nella seconda parte dell'anno, cioè nel momento in cui ti fa fare il riposo compensativo, se l'azienda cambia programma e decide che tu devi lavorare perché serve la produzione a quel momento lì, è possibile retribuire anziché compensare, diciamo, riposando, ma retribuire quelle ore in più pagandole al 50%. Di fatto queste diventano, se c'è un accordo con le RSU, e spesso le RSU non riescono a fuggire a delle pressioni per fare degli accordi in questo senso, diventano di fatto dell'altro straordinario. Ora, tutto questo in un momento in cui nelle fabbriche, nei luoghi di lavoro, l'aumento dell'orario di lavoro, dei carichi, dei ritmi, degli incidenti, insomma l'esempio della ThyssenKrupp penso che non abbia bisogno di altri commenti, no? Ci porta nella direzione che invece la produttività storta in questo modo, no? Dovrebbe essere ostacolata, impedita da parte nostra, insomma da parte sindacale.
Ecco, scusa, ti invito a portare il tuo ragionamento dei prossimi minuti sul nodo delle prossime settimane. Come sarà la situazione nelle fabbriche bolognesi? Quali sarà l'intervento concreto in vista del referendum?
Sì. Ma adesso il referendum si svolgerà dal 25 al 27 febbraio, insomma, nei luoghi di lavoro, e credo che su quello l'intervento che dovranno fare, io penso, i delegati, i compagni, specialmente della Fiomma, che si riconoscono in delle posizioni critiche rispetto a questo contratto, è quello di prendere una posizione aperta, per quanto è possibile, insomma, con le nostre forze, le nostre possibilità, a prendere una posizione aperta e spiegare ai lavoratori perché bisogna votare no a questo referendum. Noi in qualche modo ci siamo coordinati e collegati tra delegati, cominciamo a diffondere anche a Bologna, lo faremo, un volantino, un appello sottoscritto da oltre centinaia di delegati delle RSU, delegati FIOM soprattutto, che spiega punto per punto i motivi per cui insomma battersi nel referendum per una posizione contraria all'ipotesi d'accordo. Io credo che insomma questa battaglia dobbiamo farla, dobbiamo far sì che no, perlomeno aumentino, anche se realisticamente credo sarà difficile, diciamo, anche perché la vertenza si è raffreddata, c'è anche purtroppo, io dico, molta delusione tra i lavoratori, e questo sicuramente non rafforza le motivazioni, no, per difendere la contrattazione nazionale. Però io credo che dobbiamo batterci affinché la posizione del no sia la più ampia possibile, in modo che un segnale chiaro emerga dai posti di lavoro. E poi penso che ripartire da questo, insomma, le necessità affinché una sinistra sindacale si strutturi sempre di più sulla via di lavoro, insomma, comincia a diventare veramente una necessità impellente.
Perfetto Orlando, noi ti ringraziamo, grazie del tuo contributo, ovviamente in bocca al lupo per il no referendum, ma soprattutto anche poi per il proseguo della mobilitazione. A questo punto altro breve stacco musicale, poi torneremo per affrontare lo stesso argomento con Giorgio Cremaschi.
Di spessotto, appena nati dalla parte di sotto, senza colletto, senza la scriva, senza il riguardo delle bambine. Dalla parte di spessotto, il tè di ieri riscaldato alle 8, i compiti fatti in cucina nella luce bassa della sera prima. Dalla parte di spessotto, con la palla dentro il canotto, col doppio fondo nella giacchetta e col grembiule, senza il fiocco. Timorati del domani, timorati dello sbocco, siamo dalla parte di spessotto, siamo la stirpe di Zoquastro, i perenni votati all'impiastro, sulla stufa asciuga l'inchiostro dei fogli caduti nel fosso salmastro. Dalla parte della colletta, dell'acqua riusata nella vaschetta, il telefono col lucchetto, per Natale niente bicicletta. Dalla parte di spessotto, e se non funziona vuol dire che è rotto. Dalla parte del porca vacca, e se non lo capisci allora lo spacchi.
L'oscurità come un gendarme già mi afferra l'anima, attardati qui in mezzo alla via.
Non siamo per Davide, siamo per Golia. Non per Davide la sua scriva, non per i primi anche alla dottrina, con il tarlo dentro all'orecchia, la flanellosi che ci mangia a letto, con i peccati da regolare, le penitenze da sistemare, 6 anni sei già perduto e quando ti interrogano rimani muto. Dalla parte di spessotto, che non la dicono chiara, non la dicono vera, che non la dicono sincera, niente guai ne salvadanai, se resti zitto mai mentirai. Adamo nobile Carmine qui ricorro con quella banda spessotto, imboscati in fondo alla stiva negli ultimi banchi della fila, abbagliati dalla balena nella pancia della falena, clandestini sopra la schiena, gettati al mare delle anime in pena, evasi dal compito, evasi dall'ordine, imbrandati sotto il trastino, a giocarcela nascondino, ci soppiatto lo sguardo divino.
nuovo, ciao a tutti da Vagamondo, sono le 12 e qualche minuto, proseguiamo con la nostra diretta, il nostro approfondimento sul discorso lavoro precarietà di oggi. Purtroppo non abbiamo ancora in linea Giorgio Cremaschi, ci sono problemi sul collegamento, contiamo di averlo al più presto e a questo punto invertiamo l'ordine e parliamo di Vodafone. L'autunno scorso abbiamo seguito la mobilitazione dei lavoratori della Vodafone, ovviamente noi da un punto di vista soprattutto bolognese, ma si parlava di una mobilitazione nazionale contro la cessione di ramo d'azienda e l'esternalizzazione di 914 lavoratori. Ci sono state una serie di iniziative, di scioperi, la partecipazione anche da Bologna a una serie di iniziative nazionali, abbiamo seguito anche la partecipazione dei lavoratori della Vodafone bolognese allo sciopero del sindacalismo di base di novembre e a questo punto diamo subito la parola a Stefano per una panoramica su quella lotta, quella vertenza e anche ovviamente sulla situazione attuale.
Ciao a tutti, sono Stefano, call center di Vodafone di Bologna. Niente, faccio una breve storiella. Allora, praticamente a metà settembre è uscito un articolo sul Sole 24 Ore dove annunciavano la vendita di una parte di Vodafone a questa azienda Comdata. Ovviamente i nostri capi e capetti hanno subito fatto tutti i briefing per dire che non era vero, il giorno dopo è arrivata la lettera dell'amministratore delegato che confermava che 914 persone venivano esternalizzate a questa fantastica Comdata. Niente, è partita subito la mobilitazione, a Napoli addirittura hanno fatto degli scioperi senza preavviso, insomma eravamo subito abbastanza arrabbiati. Si è arrivati subito, vado veloce così poi magari vediamo dove mettere il fuoco, e il 5 di ottobre abbiamo fatto la prima manifestazione a Roma. E lì c'è già stato un po' di trambusto perché le segreterie nazionali volevano fare la manifestazione a Milano, un presidio a Roma, e invece da Bologna, a Milano si è fatta, però da Bologna abbiamo deciso di andare a Roma perché pensavamo che dal punto di vista politico e d'immagine fosse ben più importante, ed è stato così, perché la manifestazione è stata bella, abbiamo parlato con segretari e sottosegretari, insomma abbiamo tirato un po' l'attenzione. Arriviamo alla settimana che porta la manifestazione nostra del 19 di ottobre, di ottobre, e la manifestazione del 20 di ottobre, quella famosa, i 20 di ottobre. Al 19 noi siamo tornati a Roma, anche lì le segreterie nazionali volevano fare dei presidi nelle diverse città e lì ci siamo imposti nuovamente e siamo andati a Roma. Abbiamo fatto un bel corteo e tra l'altro arrivavamo da... Il mercoledì eravamo stati da Gad Lerner, il giovedì ad Anno Zero, il venerdì la manifestazione nostra, il sabato tutte le televisioni, radio e giornali incentrati sui nostri cartelli vendisi, abbiamo chiuso sul palco della manifestazione del 20, abbiamo fatto un intervento conclusivo. Ecco, questa è tutta l'iniziativa grosso in breve del nostro movimento, chiamiamolo così. Insomma, abbiamo avuto molta visibilità. Al 20 cosa è successo? Le segreterie nazionali parlano con l'azienda e inizia la seconda fase nostra, cioè noi eravamo arrivati al massimo della visibilità, quindi dovevamo ottenere il massimo del risultato. Qual è stato questo massimo del risultato? Un accordo tra il sindacato e l'azienda, un accordo che, insomma, l'esternalizzazione si è fatta. Il sindacato ha provveduto a regolare, a ottenere il massimo, dare qualche garanzia. E infatti il sindacato vanta questo accordo e in pratica dice che abbiamo garantito i lavoratori che vanno in Comdata per 7 anni e così via. Allora, ci sono una serie di problematiche. Prima, la Vodafone ci ha esternalizzato, cioè un'azienda ricchissima che guadagna una marea di soldi si è liberata di 900 persone, così, di punto in bianco. Secondo punto, e questo è stato un problema per noi, secondo punto, la trattativa... e i rapporti che ci sono stati tra la base, tra i lavoratori e le segreterie nazionali. Questi sono due punti centrali del nostro contendere in questi mesi.
Ecco, e adesso è passato qualche mese, ora com'è la vostra situazione, com'è la situazione a livello nazionale, come vi state organizzando a Bologna?
Allora, dunque, intanto premetto che Bologna ha partecipato in maniera forte a tutte le iniziative, però non è... soggetto primo, cioè a noi non ci hanno esternalizzato, siamo sempre su chi va là perché ci sono sempre dei movimenti da parte dell'azienda che non si capiscono, quindi Bologna non era al centro dell'attenzione eppure abbiamo partecipato. Questo non essere al centro dell'attenzione fa sì che ora che c'è stato l'accordo passato abbiamo sinceramente un po' di difficoltà a organizzarci, anche perché poi l'azienda va avanti con le sue cose, le RSU devono stare a combattere le loro battaglie quotidiane, quindi in questo momento stiamo un po' in difficoltà, stiamo cercando di comunque tenere un rapporto con le altre città, soprattutto quei ragazzi che sono in comdata, che sono stati esternalizzati, si sta provando a creare una rete, insomma, di rapporti in modo da continuare la battaglia, stare pronti alle prossime iniziative e cercare di intessere rapporti anche con le altre aziende. Per esempio adesso c'è Wind a Milano che ha una vertenza incredibile, praticamente dall'oggi al domani 200 persone di Milano vengono trasferite a Roma, anche lì c'è un accordo che prevede la transazione con una buona uscita molto importante, l'accordo che Milano non voleva, Roma sì, eccetera eccetera. Noi dovremmo cercare, secondo me, cercare di cogliere tutte le battaglie che ci stanno sul territorio nazionale, sulle aziende simili, e cercare di darci supporto l'un l'altro per far sì che le aziende non abbiano facilità a fare queste... La legge 30 dà tutte le libertà del mondo a queste aziende, e noi dobbiamo cercare di renderglielo complicato alle aziende dal punto di vista economico, con gli scioperi, con le iniziative, con i danni d'immagine, perché Vodafone, Wind sono molto sensibili all'immagine, quindi quando andiamo da anno zero, quando andiamo in giro con i cartelli vendisi, io credo che l'amministratore delegato e chi per lui, insomma, soffrono un pochettino, quindi bisogna renderglielo difficile. E lo stesso dar... Insomma, mettere sotto pressione anche le strutture sindacali che hanno troppa facilità a fare accordi a perdere, e invece noi non vogliamo accordi a perdere, soprattutto quando siamo forti possiamo permetterci di ottenere qualcosa di più.
Chiaro. Ecco, una cosa di cui mi ricordo avevamo parlato quest'autunno e che mi sembra interessante proprio, diciamo, come livello di analisi, anche al di là della singola vertenza. In un'intervista uno dei laboratori della Vodafone bolognese era uscito questo concetto, no, non eri tu, era uscito questo concetto di un livello di precarietà che va anche al di là del semplice contratto a tempo determinato, cioè gran parte di voi dei lavoratori della Vodafone bolognese, ma poi non solo, hanno il contratto a tempo indeterminato, non solo, se vogliamo, precari nel senso più stretto, nel senso classico, in realtà poi probabilmente ormai è anche sbagliato e superato in cui viene usata questa parola, ma sia comunque un livello di precarietà dato dalla flessibilità interna, dalla problema dei turni, addirittura poi da questa possibilità di essere esternalizzati da un giorno all'altro. E credo che sia una situazione che comunque non è limitata solo al call center come tipo di aziende, come luoghi di lavoro, quindi insomma credo che anche su questo si possa fare un passo in avanti sul piano dell'analisi.
È bello perché noi quando ci vedevano per strada con i cartelli vendisi ci indicavano i precari della Vodafone, che il concetto precari fino ad oggi era utilizzato con altre figure interinali, contratti a tempo, Cocco Pro, tipo quello che esce nel film di Celestini, Sua Tese, eccetera eccetera. Noi teoricamente eravamo i privilegiati perché noi eravamo contratto a tempo indeterminato, malattie, ferie, tutto pagato, bellissimo, contratto ideale, venivamo dai metalmeccanici noi. Siamo diventati i precari della Vodafone perché adesso un'azienda dall'oggi al domani, senza esigenze se non di azionari, che non così, può venderci a un'azienda che non ha le stesse strutture della Vodafone, che ha una struttura molto più debole, quindi diventiamo precari di fatto, cioè noi a tempo indeterminato andiamo in un'azienda più piccola che dipende dalla commessa della Vodafone, che la Vodafone può togliere dall'oggi al domani, eccetera eccetera, quindi di fatto siamo precari nonostante un contratto a tempo indeterminato che ci dovrebbe far perdere i posti di lavoro solo se siamo degli scansafatica di grosso livello o perché l'azienda va veramente in crisi.
Sì, ecco, su questo c'è da dire che la Vodafone vada veramente in crisi e fallisca è un'ipotesi abbastanza, diciamo, quantomeno lontana dalla realtà. Che però la Comdata possa fallire è qualcosa di molto più ipotizzabile, purtroppo, nel senso che spesso il meccanismo di esternalizzazione, proprio queste scatole cinesi, gli appalti e subappalti, servono anche proprio ad arte per far fallire un pezzo di azienda, una società vicina, una società satellite, e quindi avere modo di tagliare il personale, ridurre e così via.
Hai centrato il punto, perché neanche Comdata fallisce. Comdata ha 4.000 dipendenti, Comdata è forte, ha 1.000 contratti, anzi forse è più forte Comdata di Vodafone, ma il problema è che i colleghi non sono andati in Comdata, perché ovviamente c'è il trucco. Allora, sono andati in Comdata Care, che è una scatola di Comdata, Condatta Care vive della commessa di Vodafone, quindi ora andare in Condatta è un conto, anche se difendere i propri diritti con la Vodafone è più facile che con Condatta, per, proprio per quel discorso dell'immagine, però noi siamo di Condatta Care, cioè non contiamo niente. Nel momento che Condatta Care non ce la fa a soddisfare la commessa di Vodafone con le penali di qui e di là, deve chiudere o deve mettere in mobilità o deve trasferire, quindi tutte quelle garanzie che l'accordo ci dà, meglio, la legge ci dà, perché noi non, quando viene esternalizzato la legge prevede che tu mantenga il tuo contratto a tempo indeterminato con tutto quanto, però di fatto andando lì siamo più deboli, senza contare che siamo più deboli sindacalmente, insomma è un disastro.
Perfetto, noi ti ringraziamo per ora, continueremo comunque a parlare della questione dei call center e quindi anzi vi invitiamo a rimanere e a interagire poi con Celestini quando lo sentiremo, e abbiamo anche previsto un collegamento con un compagno di Napoli, di un call center di Napoli. Per ora pubblicità e poi torniamo e proseguiamo con questa lunga e intensa puntata di Vagamondo. Di nuovo insieme con Vagamondo, trasmissione settimanale di approfondimento a cura di Vag61 e del network della comunicazione antagonista Malabocca. Vi ricordiamo i numeri di telefono a cui ci potete contattare, che sono 051 34 64 58 e invece SMS per mandarci dei messaggi direttamente in diretta 333 1809 494. Ricordiamo anche il sito di VAG, che è www.vag61.info, il sito di Zero in Condotta, giornale online su cui trovate quotidianamente aggiornamenti sulla situazione politica bolognese e sulle iniziative di movimento, www.zic.it. E a questo punto possiamo ripartire e torniamo, dopo questa piccola inversione rispetto ai nostri programmi originali, a parlare del contratto dei metalmeccanici e quindi della mobilitazione dei lavoratori contro questo accordo che noi ovviamente consideriamo ingiusto e svantaggioso. Dovremmo avere in linea Giorgio Cremaschi della segreteria nazionale della FIOM, esponente anche della rete 28 aprile, che recentemente in una serie di interviste e di prese di posizione si è espresso appunto contro l'accordo. Ci sei, Giorgio?
Sono qui.
Perfetto. esatto. E dunque, abbiamo già parlato della questione, diciamo, più prettamente salariale, quindi del perché non è davvero una vittoria questo accordo firmato a fronte di queste sì assolutamente vere mobilitazioni forti della categoria dei metalmeccanici. Ora, quello che ti chiediamo è il discorso di questo scambio tra salario e produttività, e quindi poi tra salario e flessibilità e salario orario di lavoro, di cui tu hai parlato in un'intervista manifesto, di cui tu hai parlato anche proprio all'interno della FIOM. Quindi un ragionamento su come si è andato ad operare questo scambio a perdere, tra l'altro mai su una piattaforma che i lavoratori non avevano mai accettato in quei termini, e quindi su come poi i sindacati confederali, in questo caso anche la FIOM purtroppo, abbia fatto un passo indietro e accettato un accordo probabilmente a perdere.
Io credo anch'io che sia un passo indietro per questo, anche se ovviamente le lotte dei lavoratori hanno comunque sempre pesato, perché la Federmeccanica italiana pretendevano molto di più, ma non bisogna accontentarsi, e quindi penso che sia un passo indietro, perché sì, perché ci sono due giornate di lavoro in più nella sostanza, ovviamente per le aziende che vanno bene, non certo per quelle che vanno male, ma però ci sono due giornate di lavoro in più, una è determinata da una giornata in più di lavoro di straordinario obbligatorio e una è determinata dal fatto che le aziende possono far lavorare un giorno di permesso di riposo e farlo spostare all'anno, l'eventuale riposo possono farlo slittare di un anno, quindi ci sono in un anno due giornate di lavoro in più, e questo, diciamo così, è un, oltre che essere una cosa non giusta, è un segnale negativo rispetto a proprio al succo dell'offensiva che oggi sta facendo la Confindustria, la Federmeccanica, Montezemolo, che spiegano sì che i salari piangono tutti i minuti, che i salari sono bassi, ma sostanzialmente sono bassi perché c'è poca produttività, cioè perché i lavoratori lavorano poco. E quindi questo è il punto. Io penso che questa questione dello scambio salario-flessibilità, salario-produttività, sia la questione centrale di conflitto del prossimo periodo. Tra l'altro siamo alla vigilia di elezione, mi pare che nel programma dei due principali partiti che si fronteggeranno, sia il Partito Democratico sia il Partito di Berlusconi, su questo ci sia un totale consenso, dicono assolutamente le stesse cose, cioè l'aumento dei salari viene da un aumento della produttività. È inaccettabile, perché questo significa un peggioramento delle condizioni di lavoro, di condizioni di lavoro già dure e difficili, e poi significa negare alla radice la questione dei bassi salari, perché sembra che i bassi salari siano bassi perché la gente lavora troppo poco e non perché c'è troppo sfruttamento. Quindi accettare questo principio significa entrare in una logica per cui i salari continueranno a restare bassi. Io per questo ho espresso una critica, perché penso che la FIOM solo due anni fa ha fatto una battaglia e c'era riuscita pur di respingere questo scambio. Purtroppo questa volta questo scambio, anche se ripeto non come lo chiedevano i padroni, però questo scambio c'è stato, e io trovo giusto che i lavoratori che sono critici su questa idea dello scambio si esprimano, e si esprimano anche dalla consultazione.
La sollecitazione che ti faccio è in relazione alla connessione. Pronto? Mi senti, Giorgio? Pronto? Senti? Il collegamento che c'è fra il protocollo di luglio, protocollo welfare, e la politica dello scambio fra salario e flessibilità. Se puoi...
Il contratto dell'accordo del 23 luglio ha influito molto negativamente sul contratto dei metalmeccanici. Non c'è dubbio che quel contratto dei metalmeccanici purtroppo è anche figlio di quell'accordo negativo, nel senso che quell'accordo ha, ad esempio, la piattaforma dei metalmeccanici era una piattaforma che chiedeva molte cose su contro la precarietà del lavoro, fatta prima del protocollo del 23 luglio. Il protocollo del 23 luglio ha praticamente confermato la legge 30, e quindi noi ci troviamo di fronte al fatto che sulla precarietà del lavoro il contratto dei metalmeccanici non porta a casa nulla, quindi quello era già più difficile, perché capisco che era, diciamo così, difficile rimontare in una categoria sola un accordo negativo sulla precarietà del lavoro come quello fatto il 23 luglio, e pensare che i metalmeccanici da soli potessero ribaltare nel giro di poche settimane. Però resta il fatto che, appunto, se tu mi chiedi qual è stato un influsso negativo. Tutto l'accordo del 23 luglio ha dato un segnale negativo, compreso il fatto che veniva fatta, appunto, se pensiamo che veniva ridotta i contributi sugli straordinari, e subito i padroni sono venuti all'incasso chiedendo di aumentare le ore di straordinario. tecnico straordinario, più conveniente, riavviene, poi dopo non è che non passano all'incasso. Quindi diciamo tutta gran parte della cosa del 23 luglio ha influenzato negativamente il contratto dei metalmeccanici. Quindi è chiaro che per i lavoratori metalmeccanici, che in maggioranza hanno respinto la cosa del 23 luglio, diciamo così, c'è un problema in più, perché appunto, avendo respinto la cosa del 23 luglio, adesso si trova in un accordo che su alcuni punti raccoglie totalmente la cosa del 23 luglio.
Ecco,
ripeto, non si poteva che fare così, visto che, ripeto, poi gli accordi quando sono fatti i loro danni li fanno comunque, però penso che si poteva appunto evitare almeno di concedere il peggioramento degli orari dei lavoratori.
Quindi dal manifesto leggiamo che questo ritorno alla produttività si rimanda a un modello che è il modello del copy. Dicevo, mi senti adesso Giorgio?
Adesso sì.
Il modello di scambio fra salario e produttività ci riporta al modello del cottimo. Il cottimo ci riporta a una dimensione di maggiori infortuni sul lavoro e quindi un abbassamento della qualità della salute e un rischio per la vita dei metalmeccanici stessi.
Ma di tutti i lavoratori, ma sì, ma io penso che sarà fatto bene usare questo termine. È chiaro che il cottimo nella storia delle fabbriche di lavoro ha voluto dire molte cose, a un certo punto è stato regolato, è stato sistemato, però l'idea di fondo del cottimo è appunto quella che oggi ci vuole essere rimessa, cioè se vuoi guadagnare di più non devi stare a guardare né ore né fatica né quantità di lavoro, devi lavorare di più, devi ammazzarti di fatica. Questa era l'idea del cottimo quando è nato il cottimo è nato proprio con questa ideologia, cioè l'ideologia che per aumentare i salari il lavoratore doveva essere più produttivo, e oggi stiamo tornando all'ideologia del cottimo. Sì, assolutamente sono d'accordo con questa vostra definizione, noi la usiamo in particolare come rete 28 aprile, questa l'abbiamo usata e la useremo molto, cioè che spesso si parla di riforma del sistema contrattuale, spesso si usano questi linguaggi che sono burocratici per non far capire. La sostanza è che l'attacco al contratto nazionale, ai soldi del contratto nazionale, è per riportare in vigore un modello di cottimo.
Ecco, un'ultima domanda sulle prospettive, cioè ci sarà questo referendum tra 25 e 27 febbraio appunto su questo contratto nazionale firmato, e sia sul referendum sia al di là del referendum quello che volevamo un po' capire è se è più forte il senso, come dire, di disagio, di delusione, di scoramento dopo queste mobilitazioni, poi in qualche modo diciamo svendute o tradite da questo accordo, o se c'è la possibilità di un rilancio in avanti, di un rifiuto da parte dei lavoratori di questo accordo e quindi di un rilancio della lotta.
Questo lo vedremo nel referendum, io credo che i segnali che verranno comunque dal voto saranno comunque importanti, ma certo dobbiamo riprendere una battaglia forte dentro il sindacato. Noi come rete 28 aprile abbiamo fatto questa scelta e tra l'altro anche sul piano politico c'è il fallimento del governo Prodi e della politica sindacale del governo amico ad essa collegata, e quindi credo che si apre una fase diversa in cui non bisogna rassegnarsi. Certo c'è una parte dei lavoratori sfiduciati e rassegnati, però c'è anche una parte che vuole continuare e bisogna continuare. Noi il 14 marzo faccio un piccolo spot, faremo a Milano una grande assemblea nazionale della rete 28 aprile, dove intendiamo lanciare appunto un appello a tutti, oltre che organizzarci noi, per organizzare una nuova fase di opposizione sociale nel paese.
Perfetto Giorgio, noi ti ringraziamo, grazie del tuo contributo, ovviamente in bocca al lupo per le vostre iniziative. E a questo punto nuovo stacco pubblicitario e poi torniamo in studio. A tra poco.
Diventare anche un vizio se un movimento non ne damo pace, non mi dire che non mi ha capito, non ne si capace, sempre pronti, sempre attenti, questa non ne piace, stati pronti, stati attenti, tocca le pace, su e giù, una cosa sempre nel sapore, la tira la mattina come un motore, su e giù per la strada getta cosa vuole, lo scalabrino sta promuove.
Dovremmo avere in linea Scagno Celestini.
Ciao,
ti telefoniamo perché abbiamo in studio due lavoratori della Vodafone di Bologna, Stefano e Laura, e quindi all'inizio ti chiediamo di parlare dell'ultimo lavoro che tu hai costruito frequentando le lotte, le battaglie dei lavoratori della Tesia, e provare a innescare comunque uno scambio tra te e Stefano e Laura. Quindi l'esperienza, la tua esperienza all'interno di Atesia come osservatore?
Diciamo che più di 2 anni fa, un gruppo di lavoratori di questo collettivo auto-organizzato che si chiama Precari Atesia, erano tutti quanti lavoratori di questo grande call center, che sono stati nella periferia di Roma, in città, che lavorano in questo edificio 4.000 persone. Mi hanno chiamato e soprattutto all'inizio perché ci servivano soldi, nel senso fare lo spettacolo di sottoscrizione, che poi in realtà in quel periodo non l'abbiamo fatto anche perché cominciava l'inverno, per cui non era possibile, non c'era uno spazio chiuso, e invece io ho cominciato a raccogliere le loro storie con l'idea che il lavoro non sia, perché cioè non esiste il lavoro precario, esiste che fai il lavoro illegale, e precaria è la condizione della persona, insomma, e questo diciamo accomuna sia i lavoratori subordinati assunti a tempo indeterminato che i lavoratori assunti più o meno legalmente a progetto, insomma gli interinali eccetera, e a quel tempo di tutti quei lavoratori che facevano parte di questo collettivo auto-organizzato lavoravano ancora nell'azienda, poi pian piano nel corso del tempo, dei mesi, seguendo un po' quello che stava succedendo, sono stati tutti quanti un licenziario, non nessuno. Poi è cambiato il governo, c'è stato un governo di centrosinistra, è andato a potere il governo uno schieramento di centrosinistra, e sembrava che dovesse cambiare qualcosa, anche perché nel loro programma c'era l'idea, insomma, di una modifica quantomeno, insomma, della cosiddetta legge riforma bianca, legge 30. Nel frattempo, insomma, il ministro Damiano, c'è stata una circolare nel giugno 2006 nella quale il ministro Damiano distingueva, insomma, tra i lavoratori inbound, cioè quelli che ricevono telefonate, e i lavoratori outbound, cioè quelli che fanno telefonate, dicendo chi riceve telefonate sicuramente in applicazione della legge 30 è un lavoratore subordinato, potrebbe assunto davvero, insomma, mentre chi fa tribunale potrebbe fino a prova contraria, potrebbe essere un lavoratore a progetto, potrebbe lavorare su un progetto. Questo è giugno, 2 mesi dopo ad agosto si è conclusa, insomma, è stato presentato il verbale di una lunga ispezione che è stata fatta in quel consenso anche a Ponte Avesia, in periferia di Roma, una lunga ispezione che è durata più di un anno ed è stata fatta perché l'esposto, la denuncia, diciamo, la denuncia del lavoro è stato fatto non dal sindacato, non dai partiti di adesso da sinistra, insomma, ma da questo collettivo auto-organizzato. E nel verbale degli ispettori dell'ufficio provinciale del lavoro c'è scritto che 4.000 sono i lavoratori di questo grande call center, solo 400 sono assunti legalmente, gli altri 3.600 che sono lavoratori o interinari, somministrati o a progetto, nel caso specifico c'erano contemporaneamente sia Coco che Coco Pro, per dire, insomma, e in realtà anche in virtù della legge 30, la cosiddetta riforma Biagi, si devono ritenere assunti come veri e propri lavoratori subordinati nel momento in cui hanno firmato il contratto e devono avere anche tutti gli arretrati che non gli sono stati versati, insomma, in email, quella parte, insomma, dei versamenti che non sono stati fatti perché erano assunti illegalmente al progetto. E a che sembra che non soltanto il collettivo, la lotta del collettivo abbia vinto, ma in qualche maniera abbia anche anche oltre rispetto alla lotta. E nel giro dei pochi giorni l'azienda fa ricorso al TAR, il TAR blocca l'effetto dell'ispezione, il governo fa un contorno. E in sintesi, che cos'è? L'articolo 178 della finanziaria, insomma, scritta alla fine del 2006 dal governo centro-sinistra, il governo dice che le aziende che stabilizzeranno i loro lavoratori assunti, diciamo, illegalmente, non soltanto non pagheranno multe, ma pagheranno solo il 50% del non versato, il resto, se c'è basta, cioè mettiamo noi che siamo il governo, se no niente. I lavoratori che però vogliono essere assunti con contratto, ma per i propri lavoratori subordinati, devono firmare la conciliazione nella quale i lavoratori scriveranno che nel momento in cui firmavano contratti a progetto, benché illegali, vabbè, comunque diciamo che lavoravano a progetto, in maniera tale che nel momento in cui firma il nostro contratto non potranno più far causa all'azienda. Sostanzialmente c'è di questo. L'assunzione, come vedete, poi la coordinata di questi lavoratori c'è, è una lunga storia che dura più di un anno, insomma, che va praticamente ancora adesso, o comunque si è conclusa da poco, e questi lavoratori vengono sì assunti part time con 550 euro al mese, che insomma dire che sia un'assunzione diciamo a tempo indeterminato un po' complicata, 550 euro non c'è più un mezzo, ma abbastanza dubbia. E nel frattempo tutti questi lavoratori che si sono autorizzati, che hanno portato avanti questa lotta civile importante, è arrivato l'avviso di garanzia. Questa è un po' la sintesi di quello che è successo in questi anni.
Scusa, volevo sottolineare una cosa che mi sembrava molto importante, che è la relazione di questo collettivo col territorio e anche con quelli licenziati. Poi mi sembra che Laura ti volesse sollecitare su qualcosa.
Sì, innanzitutto ciao e grazie per lo spazio che hai dedicato con il tuo lavoro a noi, in sostanza anche. E, no, quello che mi preme sottolineare questo, che anche io ho avuto nel 2005 dei contatti proprio con il collettivo Precari a Tesia, e quello che mi piaceva più del loro modo di lavorare era questo, di essere gli unici lavoratori portatori delle istanze, insomma, del loro lavoro quotidiano, senza sigle sindacali e senza partiti, e mi fa molto piacere che abbiano, pur con degli sforzi annosi, ottenuto qualche risultato. Oggi noi ci troviamo, io nel 2005 provavo in Vodafone a parlare di questo collettivo, cercando, come dire, di riprodurlo nel contesto locale. Quello che è successo in Atesia con l'accordo di cui parlavi tu prima ha una similitudine, una cosa identica come è successo anche per Vodafone questo autunno, cioè l'accordo che ha portato alla cessione di 914 lavoratori di Vodafone in Comdata Care è stato il risultato di una votazione che non è avvenuta nei call center dove c'erano i lavoratori investiti da questo provvedimento, bensì è stata allargata a unità produttive anche che non hanno nulla a che fare col call center, cioè ad esempio la rete in alcune città come Ancona che non ha un call center, Palermo anche mi pare che non ha un call center, perché il sindacato confederale aveva probabilmente già in cantiere l'idea, ancora prima della votazione fatta fare su base democratica, così come viene definito dai confederali, aveva già appunto in cantiere il far passare questo accordo, e quindi questo è avvenuto in Atesia appunto nel 2005, poi è avvenuto in Wind la stessa cosa adesso e prima ancora all'autunno del 2007 in Vodafone. Dunque, noi ora ci troviamo, come dire, con quelli che erano i nostri referenti sindacali che ci hanno in qualche modo tradito, perché chi tesserato o meno poneva la fiducia in quanto le istanze istituzionali le devi portare tramite un sindacato, ecco, ci troviamo, come dire, un po' sfiduciati e non, anche senza strumenti se non, ecco, la nostra forza di reagire, che diventa però sempre di più come dire, attaccabile, perché sappiamo che un lavoratore singolo di fronte all'azienda con fatica e con sfiducia nell'auto-organizzazione si trova poi solo e passibile di anche di richiami disciplinari, insomma, per cui la precarietà di cui si parla è anche questa, cioè puoi avere un contratto a tempo indeterminato, ma se non hai la forza di reagire a quelle che sono le quotidiane piccole rappresaglie, ti trovi comunque solo e in stato di precarietà, come dicevi tu, che è una condizione di vita, non solo lavorativa. Ecco, sono stata forse un po' confusionale, però il messaggio era questo, insomma.
Sì, no, è chiarissimo, nel senso che poi il problema è che i sindacati sono un'istituzione, come sono i partiti, come la scuola, l'ospedale, insomma, nel senso uno ci si deve confrontare perché non puoi farlo, insomma, nel senso stanno lì. Allora il collettivo dei lavoratori precari non è che abbiano portato avanti questa lotta a Cinecittà da soli perché volevano restare soli, insomma, perché loro sono andati in provincia, al comune, al municipio, diciamo, la circoscrizione, cioè al municipio decimo, che è uno dei tanti municipi che stanno dentro la città di Roma, e sono andati a parlare con il ministro Maroni prima, con il ministro Damiano dopo, con i sottosegretari, insomma, hanno fatto una serie di passi tentando un confronto con le istituzioni, con i partiti a sinistra, insomma, con i quali noi continuiamo a cercare di confrontarci, insomma, anche quando difficilmente si riesce a costruire un confronto vero, insomma, sullo stesso piano. E dico, insomma, sono andati a ufficio per iniziare il lavoro, non sono andati a, non hanno soltanto fatto le manifestazioni, gli scioperi, hanno scritto un giornale, hanno cercato dei referenti nei giornali, e praticamente non ne hanno quasi mai trovati, insomma, alcuni giornalisti hanno seguito la vicenda, Francesco Piccioni per esempio nel Manifesto, insomma, qualche altro giornalista si è dedicato, persino Guccio Martini della Repubblica, insomma, hanno continuamente cercato dei referenti, e il problema è che, come diceva in un'intervista a uno del loro, che poi non è andata nel documentario che ho fatto, ma insomma, il senso è abbastanza chiaro, questo qua dice, vabbè, sì, nessuno in realtà può fare niente per questa nostra condizione, perché in realtà con questo precariato si sono sporcati le mani tutti, e quindi chiunque, insomma, ci mette le mani alla fine, e più che meno, insomma, la coscienza sporca ce l'hanno tutti quanti. Il problema grosso è che però senza queste istituzioni politiche e noi diciamo fa poco, insomma, ecco. Anche perché il sindacato sostanzialmente assente in quell'azienda tre anni, nel momento in cui si deve firmare l'accordo il sindacato arriva e firma, per cui non puoi non confrontarti, insomma, con l'istituzione, e per cui dico tanto perché sei, insomma, un gruppo dei lavoratori che in fondo forse non c'erano niente da vedere, però poi alla fine qualcosa da vedere denunciati, insomma, che però hanno comunque insistito e hanno cercato, hanno fatto esatti mortali perché avevano un confronto con le istituzioni, che molto spesso questo confronto non lo cercano, e se ci vanno fanno in maniera che rimanga, insomma, una questione così, insomma, di scambio, donativo sul giornale, di pochi minuti in un convegno. Il problema adesso è che in quel posto di lavoro, come in altri, come in tante altre situazioni di autodiscriminazione in Italia, che non sono solamente legate al lavoro, ma a tante altre questioni, insomma, il caso dal Molina a Vicenza, piuttosto che del Notav, a Viva di Susa e 100.000 coordinamenti assemblee che ci stanno in giro per l'Italia, è che poi non riesci neanche ad avere una sponda, diciamo, mediatica, insomma, che poi di queste questioni non ne parla nessuno, e se se ne parla, se ne parla come la notizia del giorno o il caso personale del lavoratore licenziato, del morto sul posto di lavoro, insomma, adesso abbiamo superato i 100 morti all'inizio dell'anno e si prevede che ce ne saranno diverse centinaia quando alla fine l'anno, però se ne parla solo sul caso specifico. Questa è poi la grande difficoltà, insomma.
Ciao Scagno, sono Stefano, tra l'altro ero lì alla saletta del Lumière quando hai raccontato la costruzione del tuo film. Senti, volevo dirti intanto hai detto una cosa importante sia poco fa che in quell'incontro, per esempio parlando del giornalista del Manifesto, che effettivamente ha seguito abbastanza con attenzione la vicenda di Atesia, e ugualmente ha seguito con molta attenzione anche la vicenda di Vodafone. Però quando c'è l'accordo tra le segreterie nazionali e l'azienda, la segreteria nazionale e il governo, spariscono e non c'è più modo di parlare, di esprimere, far capire se quegli accordi votati, abbiamo visto come vengono votati, ci piacciono o non ci piacciono. Piccioni è sparito, e quindi niente, volevo dirti che è importante che nel tuo film esca questa cosa qua, e poi di chiederti se hai intenzione di fare ancora pubblicità a queste, al malessere che c'è dietro questi accordi che spesso nascondono un falso sì o un falso no a seconda di quello che la segreteria sta cercando.
Poi molto spesso il giornalista fa i conti appunto col giornale, il giornale fa i conti con l'editore, cioè la reazione di questo è molto complicata. Io, nel caso esempio del mio documentario, insomma, finché queste cose faccio in teatro, tutto quanto, il teatro è una nicchia che è così tanto marginale, insomma, che alla fine puoi dire un po' quello che vuoi, non in fondo non ti servirà nessuno, insomma. Ne parlo 5 minuti a luna di notte a trasmissione di Serena Dandini, alla fine c'è 5 minuti, riesci neanche a di più di tanto, è satira, non è un comizio, non è un articolo sul giornale, è abbastanza complicato. Per il resto io faccio un documentario nel quale poi peraltro io non cerco, diciamo, neanche sto lì a sottolineare del governo piuttosto che del sindacato, piuttosto che a me premeva, insomma, l'importanza di questa cosa che era accaduta, cioè l'organizzazione produce poi dei risultati, e se non produce, diciamo, nel giro di poco tempo un miglioramento consistente delle condizioni dei lavoratori, insomma, e produce comunque una coscienza che è fondamentale. La storia delle lotte per i diritti sul lavoro, per i diritti civili, è una storia di sconfitte che però hanno prodotto una coscienza, hanno prodotto delle identità importanti. Detto questo, poi chiaramente il mio documentario non se lo prenderà la televisione, non girerà quasi per niente nei cinema. Insomma, se si è fatto, come è capitato, che fa spettacoli sulla Seconda Guerra Mondiale, sulla lotta partigiana, e se ci avessi fatto un documentario probabilmente, insomma, in televisione si sarebbe visto. Su questo argomento no, perché poi alla fine, insomma,
se in parte dà fastidio a qualcuno, in parte non fa comodo a qualcun altro, per cui il problema è questo qui.
Ok, grazie. Niente, volevo, dicevo prima con Laura che c'è un discorso analogo nella Wind, adesso stanno trasferendo 200 persone da Milano a Roma e hanno già fatto un accordo bello investito per fare il tazzerile. Niente, ti volevo chiedere se stava, mi pare che avessi detto nell'incontro che stavi continuando comunque a lavorarci dietro, e ti chiedo questo, se ci stai continuando a lavorare seguendo il call center, vedendo un po' le situazioni Wind, Vodafone, Team in una marea di cause pendenti.
Sì, poi sai, io poi lavoro da solo, per cui insomma, faccio anche fatica a seguire tante storie diverse. Il mio interesse anche di Cinecittà è legato al fatto che succede anche in un posto dove abito, e quindi a me interessava proprio per questa idea del seguire le persone, no? E quindi capire la loro condizione, insomma, e continuare a lavorare su quel territorio lì e capire cosa sta succedendo in quel posto, e quindi capire qual è il rapporto tra quel posto di lavoro e tutto il territorio intorno. Tu calcola che questo municipio di Roma, che è il decimo municipio, ci abbiamo 200.000 persone, è praticamente una città, insomma, è una città piena di centri commerciali, IKEA per la prima volta ha aperto là, e ci saranno almeno una decina di centri commerciali, praticamente tutti enormi, e sono l'unico spazio di socialità per questa città, insomma, che è praticamente il decimo municipio di Roma. L'unico spazio verde è attraversato ogni tre minuti da un aereo che atterra dall'aeroporto di Ciampino, c'è un inquinamento che è una concentrazione di polveri sottili che arriva fino a 5 volte il massimo consentito, cioè c'è una situazione sociale molto molto complessa, che ovviamente praticamente nessuno affronta. C'è un coordinamento autogestito anche per quanto riguarda l'aeroporto di Ciampino, che cerca di fermare questa distribuzione del cancro per tutti, per cui io in realtà sto cercando di seguire quello che accade in quel posto, in quel territorio. Peraltro è il luogo d'arrivo del grosso della comunità rumena che sta in Italia, a 2 chilometri c'è uno dei più grandi magazzini dei cinesi del centro nord, per cui insomma a me interessava seguire proprio cosa sta succedendo lì e se ci stanno interazioni tra una storia e l'altra storia. Più che altro è questo il lavoro che io sto facendo adesso, insomma.
Io ti ringrazio Ascanio, ma veramente mi obbligano a comunque volgere al termine questa bellissima intervista, questa bellissima interazione. Non siamo riusciti a parlare comunque del tuo salto da una dimensione della memoria a una dimensione della narrazione del presente, non siamo riusciti a parlare di tantissime cose e speriamo di poterlo fare nelle prossime trasmissioni, se condividi.
Volentieri.
Va bene, grazie mille veramente, le prossime trasmissioni. Ciao.
Buona giornata, ciao.
Ora l'ultimo stacco musicale e poi torniamo in studio per l'intervista ai redattori di Zapruder e al loro penultimo numero sul welfare e stato sociale.
images of all that forbidden.
Da Vagamondo, dagli studi di via Paolo Fabbri 110 e dalle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1, riprendiamo la linea per questa trasmissione. Sono ormai le 13, ma oggi abbiamo deciso che andremo un po' oltre, quindi tra pochissimo la linea andrà inevitabilmente alla pubblicità, ma poi dopo torneremo in studio per l'ultima parte della trasmissione, quella dedicata all'intervista ai redattori di Zapruder. Vogliamo però chiudere ancora 2 minuti con Stefano e Laura della Vodafone per, come dire, un'ultima riflessione su quanto detto prima con Ascanio e, insomma, come dire, ancora un contributo, un saluto, e cerchiamo di capire qual è la situazione adesso della Vodafone e come potranno andare a interagire i nostri percorsi in questi mesi.
Allora, innanzitutto è importantissimo a livello delle nostre lotte poter avere questi spazi dove parlare di quello che succede anche e di come vanno avanti le cose. Quindi vi ringraziamo per la trasmissione, per lo spazio che ci avete concesso, così come di aver potuto confrontarci con Ascanio, che è un grande conoscitore ormai delle nostre situazioni. Per quanto riguarda invece la situazione attuale, come dicevamo anche prima con Stefano, abbiamo imbastito una serie di iniziative che stiamo anche tra noi lavoratori, ci vediamo fuori dall'azienda per parlare un pochino di quelle che sono le situazioni quotidiane al di là dell'esternalizzazione che ci toccano a più livelli e diversamente. Quindi noi teniamo informati tutti anche a livello di controinformazioni con le liste, parlandoci e confrontandoci anche con lavoratori che non lavorano nei call center, e speriamo, ecco, questo per chiudere, per salutarci, di aver modo di confrontarci ancora con delle vittorie piuttosto che con invece delle difficoltà ad andare avanti giorno per giorno al lavoro, ecco.
Perfetto, grazie, e adesso pubblicità, musica e poi torniamo.
Dovremmo avere in linea Stefano Agnoletto.
Ci sono, ciao a tutti.
Ciao. Allora, Stefano è uno dei curatori del numero 14 di Zapruder. Zapruder è già stato presentato in un'altra trasmissione, sempre di Vagamondo. Emanazione dell'associazione Storie in Movimento, consultabile all'indirizzo www.storieinmovimento.org. Ora, venendo al numero speciale che tu hai curato, ti volevo chiedere, vi siete lanciati in questo progetto molto ambizioso di un numero tematico su percorsi di welfare. Cioè, perché l'avete fatto? In che modo la storiografia accademica ha affrontato il discorso dei bisogni? E in che relazioni con le lotte?
Dunque, noi siamo partiti da una constatazione. La constatazione è questa. In teoria la soddisfazione dei bisogni primari di tutti gli uomini e le donne, non so, avere una casa, essere curati, il bisogno di istruirsi, rappresenta un momento normale, fondamentale della vita di tutti gli uomini e le donne di qualunque epoca. E in teoria quindi la storiografia avrebbe dovuto dedicare ad essa grande importanza. In realtà quello che si vede, se si vedono i volumi della storia generale, spesso c'è una sensazione di forte marginalizzazione di questi temi. Ancora più, per esempio, è marginalizzato il modo con cui lo Stato ha cercato di soddisfare questi bisogni primari di noi tutti attraverso il welfare state. Ecco, noi siamo partiti da questa constatazione. C'è un'esperienza che fa la storia reale, cioè l'esperienza di chi ha cercato di soddisfare il bisogno della fame, della scuola, della cura, dell'assistenza, e una storiografia che non racconta ciò. Ancora di più, abbiamo notato come se mancano completamente storie di come concretamente lo Stato ha cercato di soddisfare questi bisogni. Quante storie abbiamo, non so, dei servizi di assistenza domiciliare comunale o di servizi per, appunto, per gli anziani, per i giovani, storie di come la scuola pubblica ha realmente lavorato nel tempo, a confronto invece di una quantità enorme di storie di istituzioni caritatevoli, private, religiose, eccetera. Da qui abbiamo fatto un ragionamento. Qual è l'effetto sul senso comune di questo? L'effetto è che se noi chiedessimo alle persone in giro chi è che ha soddisfatto e chi soddisfa i bisogni primari, la gente probabilmente ci risponderebbe in gran parte la Chiesa, il volontariato e quasi nessuno i servizi pubblici, i servizi sociali, cioè quei servizi che storicamente sono stati il risultato di lotte, di conquiste. Qual è quindi l'effetto di una storia fatta in questo modo? Che se il servizio, se l'assistenza è carità e non risultato di lotte, quale motivazione c'è per lottare, per conquistare i propri diritti anche in questi campi? Non so se riesco a spiegarmi, cioè il nostro problema è se non c'è memoria di come i servizi pubblici sono stati conquistati, se non c'è memoria di come i consultori sono stati conquistati, di come la scuola pubblica è stata conquistata, difficilmente ci si muoverà per difendersi. Quindi siamo partiti da un'esigenza di ricostruire una memoria che, come sempre per noi Zapruder, ricostruire la memoria vuol dire guardare all'oggi e vedere l'effetto che questa memoria ha sull'oggi.
Sì, anche perché parlare di memoria...
Pronto?
Pronto, mi senti?
Sì, sì.
Perché comunque parlare di memoria ci dà anche la dimensione di una ricerca in fieri, in divenire. E come secondo aspetto vorrei scendere invece sullo Zoom. L'articolo di Michela Barbot e l'articolo di Alfredo Augustoni affrontano tematiche molto vicine fra loro, ma trattando secoli distanti. Epoca antica la prima, il Novecento il secondo. Perché questa scelta della redazione Zapruder? E quindi ti chiederei di dedicare qualche minuto a sottolineare gli aspetti che ti hanno entusiasmato di più di questi due articoli.
Sì, dunque tu hai individuato due articoli particolari, che sono il primo e il terzo del numero 14 di Zapruder, che riguardano il tema dell'abitare, della casa. E come hai notato sono due articoli che riguardano due tempi e storie molto diverse. Il saggio di Michela Barbot affronta una questione che magari sembra strana rispetto a quello che dicevo prima, cioè il tema dell'abitare nelle città italiane in età preindustriale, in antico regime, tra 1500 e 1600, primo 1700. Perché ci è interessato questo? Perché questo articolo ci accompagna in un universo che per molti non è un universo molto strano, cioè l'universo di quello che chiamiamo i diversi modi del possedere, cioè un universo in cui la proprietà privata, che oggi sembra un dato naturale, in realtà non era il dato normale dell'uso dei beni, dell'uso della casa, del diritto alla casa. Cioè è, diciamo, ci provoca un turbamento leggere questo articolo quasi, perché mette in discussione l'idea della naturalità di un modo di relazionarsi all'abitare, al possedere e a soddisfare un diritto che oggi ci sembra normale, cioè il diritto proprietario, mentre scopriamo come per secoli chi contava chi usava la casa e non chi la possedeva. Diverso è l'articolo di Agustone che tu citavi, che è sul XX secolo, sul Novecento, ambientato a Milano, ed è stata un'occasione per due cose. Da una parte per scoprire come il conflitto, di cui molte volte parliamo, non è stato limitato alla fabbrica o al luogo di lavoro, ma per raccontare come l'elemento anche della casa, dell'abitazione, è stato il risultato di lunghe lotte. L'articolo di Alfredo Agustoni racconta questo, racconta la conquista e le lotte nei quartieri popolari, soprattutto di Milano del Novecento, e al contempo ci pone un problema, che è il problema storiografico per eccellenza che affronta Welfare. Il welfare è un elemento, il risultato delle lotte, o è un risultato del controllo sociale per limitare le lotte? Questo è il tema su cui gli storici si sono affrontati. Ecco, l'articolo di Agustoni è interessante. Da una parte l'abitare è il risultato di lotte, di mobilitazioni, dall'altra anche il risultato delle case popolari, eccetera, per quietare queste lotte. Ecco, per questo ci interessavano, perché il tema dell'abitare, un bisogno primario di noi tutti, ci sembrava utile e importante porlo al centro dell'attenzione dei lettori. A dire, guardate che l'abitare innanzitutto non è solo, l'unico modo per soddisfarlo non è quello a cui siamo abituati, non è la proprietà privata. L'altra, il diritto alla casa, lo si conquista, lo si è conquistato nel Novecento, e per difenderlo serve anche una mobilitazione dal basso. Ecco, anche qui un modo per ricostruire una memoria di ciò che è stato, per usarlo sull'oggi.
Va bene Stefano, ti ringrazio per il tuo contributo essenziale per presentare il nuovo numero di Zapruder, quindi un invito ad acquistarlo,
ad abbonarsi.
Ti saluto e mettiamo della musica.
Grazie mille.
Ciao Stefano.
Ciao.
Buchi rulli del volo stack, Alfa 9 dorso fa quadrati, calibri, calabri, bigano, metto a tempo, sincronizzo, repo, rullo, incolla, fisso, nel sodalizio, punk, dizionario, visionario, sopra il disco, come Caio, resto un tizio, ma esco, con rime da fronte e spizio, di fronte piazzi, vado fisso, anzi non fermarsi, infatti inizio,
entro dentro attraverso il mio orifizio, questo punk che penetra in ogni interstizio, poche le parole che utilizzo, mi sintonizzo sopra queste persone, con cui mi coalizzo e spariscono le crisi, se ci troviamo e la vita la prendiamo easy, sappiamo che è meglio essere uniti che divisi, se conosciamo nuovi amici con cui superiamo problemi di tutti i tipi, superiamo la logica dei partiti, di burocrati, incazza pecoriti, realizzando i nostri miti, tracciando la strada, in questo percorso vivi, suonando sta musica, che ci fa sentire vivi, è una questione di feeling, non di budget, certi prodotti non ci sono al supermarket, la felicità è come la relatività di Albert, lego il mio ego e anche l'ego del mio alter, essere se stessi è l'importante, se vuoi fare la superstar, per se sei più grande, riesci a farti pagare le tempi eclatante, di chi suona per passione, non solo per il contante,
metto a tempo, sincronizzo, repo, rullo, incolla, fisso, nel sodalizio, punk, dizionario, visionario, sopra il disco, come Caio, resto un tizio, ma esco, con rime da fronte e spizio, di fronte ai piatti, vado fisso, altri non fermarsi, parte inizio.
2008, compa, mega fan dal bar 61 fin nel tuo salotto. La musica ci unisce, il mio motto, lei mi salva, lei mi calma quando esco dal lavoro e sono cotto. Da mo che lotto, quella paglia che ti fa cedere, e questa interna lotto è un'occasione che non posso perdere. La vita va così, un giorno mi contatta, dice tip, fuori, con una combo da non credere, e quindi sotto, ascolto luci su sto beat, e resto sconvolto, accusate voi sto split che sono già sotto. Sai che respirarmi non ci metto molto, rinasco ogni volta che son morto. Sto fantasiona nel mio genoma, muove il mio corpo che fatica come un muro da toma. Sto stile che impressiona, segna la mia esistenza come la tua faccia un ematoma.
Metto a tempo, sincronizzo, repo, rullo, incolla, fisso, nel sodalizio, punk, dizionario, visionario, sopra il disco, come Caio, resto un tizio, ma esco, con rime da fronte e spizio, di fronte ai piani, vado vizio, atti, non fermarti, parte inizio.
metto a tempo, sincronizzo, reppo, rullo, incollo, affisso, nel sodalizio, punk, dizionario, visionario, sopra il disco, come Caio, resto un tizio, ma esco, con rime da fronte e sfizio, di fronte ai piatti, valorizzo, altri non fermarti, parti inizio, parti inizio, parti inizio.
Pronto? Dovremmo avere Lidia.
Ciao a tutti.
Ciao. Ho insistito molto a fare questo collegamento perché tu sei una di coloro che hanno fatto un'intervista all'interno del numero 14 di Zappa Utre. Intervista sulle 150 ore. Le 150 ore sono una delle conquiste più interessanti e meno ricordate degli anni 70. Ce ne puoi parlare? E come siete arrivati a trattare questo argomento a livello metodologico?
Sì, allora la scelta di fare questa intervista è nata direttamente all'interno della redazione su indicazione dei curatori del numero che volevano inserire questo discorso delle 150 ore in particolar modo per rientrare in quel gruppo di diritti che erano stati, cioè di welfare che arrivava dalla rivendicazione diretta di un diritto da parte degli operatori. E questo ci tenevo a sottolinearlo perché è stata una delle esperienze nella quale Zapruder non ha lavorato solo come catalizzatore di ricerche già in corso, ma che proprio si è invece posta un po' come laboratorio storiografico, per cui una volta discussa la questione nel comitato di redazione, poi sono stata scelta io un po' per motivi geografici, un po' perché già mi occupo di fonti orali, per andare a fare materialmente questa intervista. Documentandomi e facendo appunto tutto il lavoro prima e dopo la raccolta dell'intervista stessa, ho poi appurato che sull'esperienza delle 150 ore, che è un'esperienza, come dicevi tu, molto interessante, c'è in giro da un punto di vista storico molto poco, cioè sono state analizzate magari per quanto riguarda l'esperienza come pedagogia degli adulti, però storicamente sono state poco battute, e questo mi è sembrato un grande peccato, perché poi in realtà ad esempio le persone che abbiamo intervistato noi, che erano delle insegnanti e un corsista di un'esperienza particolare nata proprio all'inizio della istituzione delle 150 ore, avevano, per dire, a casa tutto il materiale didattico dei corsi svolti, per cui i temi, le ricerche, i gruppi, i lavori di gruppo, eccetera, e questo è sostanzialmente una miniera di materiale potrebbe servire per lo storico, per andare a ricostruire quella che è stata la soggettività operaia di quegli anni, nel senso che mentre nella fase in cui questo materiale si formava aveva una funzione sociale di corricerca, oggi invece può servire proprio come documentazione storica, nel senso che in questi temi, lavori di gruppo eccetera, un po' come emergeva anche dall'intervista, loro hanno affrontato proprio le questioni del lavoro, del rapporto con la nocività in fabbrica, la questione delle donne, il rapporto uomini e donne, quindi sono proprio appunto una miniera inesplorata di materiale che mi piacerebbe anche che qualcuno prima o poi iniziasse a scandagliare e a farci proprio un lavoro storico sopra.
Su questo penso che la didattica della storia abbia fatto all'interno delle 150 ore un salto altissimo con l'inoculazione del concetto di laboratorio storico, ma anche l'interazione fra discipline differenti come la pedagogia, la psicologia, eccetera. Cosa emerge da questa intervista?
Sì, in effetti la cosa molto interessante, che spero di essere riuscita poi a rendere nella rielaborazione dell'intervista, è proprio questa interazione, cioè un contesto che oggi forse ad esempio le generazioni magari più giovani, tipo la mia fanno anche fatica semplicemente ad immaginare, no? C'è una parte nell'intervista che poi appunto nella trascrizione diciamo cartacea, non so se rende, però in cui una delle due insegnanti racconta il perché loro si occupavano ad esempio della nocività in fabbrica, e l'altra insegnante Vanna Toso invece proprio con un'enfasi dice: ma questo è macaccaro, cioè il discorso della nocività come dato, non come dato oggettivo ma come dato soggettivo, non era una questione che emergeva solo attraverso questi lavori di gruppo e all'interno delle esperienze delle 150 ore di Milano, ma proprio si respirava nel rapporto con medicina democratica, nel rapporto con gli altri contesti, quindi non so, il movimento femminista piuttosto che la funzione più sociale del sindacato, cioè esisteva appunto una compenetrazione di tutti i percorsi che si svolgevano in quel periodo sullo stesso territorio, ma anche a livello nazionale ed internazionale, e questo sicuramente produceva un livello molto alto sia di cultura che a livello politico, cioè basta, non so, immaginare che anche soltanto per stare su quella che è la nostra disciplina, la storia, tu avevi dei percorsi tipo quelli dei ricercatori scalzi che da fuori, dal mondo accademico, comunque costruivano un grandissimo movimento dal basso, proprio a partire, non so, dalla storia sociale, dalla storia militante, dalle inchieste, dalla raccolta delle fonti orali, e questa cosa era proprio molto grande, e questo tu lo incontravi in giro, mentre oggi magari, e lo dico perché appunto Zapruder è molto attenta a questi temi, se lo deve invece andare, bisogna invece andarlo a cercare, no? Scusa, per superare un po' la frammentazione. Dimmi.
No, ti ringrazio del contributo.
Sì, mi permetti solo di fare un piccolissimo spot, perché mi veniva in mente che noi l'1 e il 2 marzo siamo a Bologna, proprio lì, da voi, a fare un seminario di programma nel quale appunto affronteremo un po' il chi siamo, cosa vogliamo e dove andiamo con questo metodo di discussione che è molto tipico nostro, e per cui, non so, ci tenevo a dirvi, rimanete in contatto con noi.
Va bene.
Ok, grazie.
Grazie, Lidia.
Ciao.
Ora gli appuntamenti da Alvin.
Esatto, la trasmissione volge al termine, abbiamo leggermente sforato, però oggi ne valeva la pena.
Siamo
esatto. Appuntamenti, dunque, innanzitutto il primo ovviamente è stasera, per chi ancora non lo sapesse o per chi dovesse ancora decidere cosa fare stasera, Funky Vag con presentazione di Audio Play It, che è un CD autoprodotto proprio qua da Studio 61, quindi nei nostri spazi di via Paolo Fabbri 110, e tra l'altro tutti gli ultimi pezzi musicali che sono stati messi dalla nostra efficientissima e pazientissima regia nell'arco di questa trasmissione erano proprio tratti da questo CD. Quindi Funky Vag con presentazione di Audio Play It stasera, Vag dalle 18, con anche cena popolare alle 20, e poi dalle 22 come al solito Dancehall. Altri appuntamenti: martedì cena del Gasbol, gruppo di acquisto solidale di Bologna, sempre qui a Vag, nell'ambito a seguire del mercatino biologico che tutti i martedì dalle 18 si trova qui a Vag, con aperitivo biologico, cena popolare e quant'altro. C'è un ultimo appuntamento per quanto riguarda le iniziative qui a Vag, contro i processi al movimento, assemblea pubblica con Francesco Caruso, imputato al processo di Cosenza, noto esponente del Sud Ribelle, delle mobilitazioni del Sud Ribelle negli anni di Genova e poi parlamentare di Rifondazione, Bruno Paladini del Movimento Antagonista Toscano e Alessandro Nannini dei Cobas di Firenze. Mercoledì sera alle 21 a Vag, questa iniziativa estremamente importante, credo, in cui faremo un po' il punto di questi processi, di queste condanne veramente proprio assurde, sproporzionate, date per le mobilitazioni di questi anni, quelle di Genova, di Napoli, ma anche quelle precedenti, come quella appunto di Firenze contro la guerra in Jugoslavia. Un ultimo appuntamento, anche se non si tratta di un appuntamento di Vag, alle 11 di mattina, lunedì mattina, presidio davanti al rettorato, organizzato dagli studenti by night, ci sarà un appuntamento con la prorettrice Monari per parlare della questione delle aule studio, di cui gli studenti chiedono ovviamente giustamente la riapertura e l'apertura anche in orario serale. E quindi i ragazzi, oltre a partecipare all'incontro dentro il rettorato, lanciano un presidio di proteste, diciamo di sostegno alle loro rivendicazioni, fuori dal rettorato, via Zamboni 33. Ricordiamo che su questo discorso delle aule studio, ma anche in generale su quanto accade a Bologna, potete cercare notizie, approfondimenti, articoli su www.zic.it, mentre per quanto riguarda in specifico le iniziative di VAG, il sito è www.vag61.info. Per quanto riguarda noi invece ci si sente sabato prossimo sempre all'11.30 o pochi minuti dopo con Vagamondo. Ciao a tutti!
Che di certo non è legge, ma è un modo senza faccia, una palestra senza cuore che è ciò. Prova tutte dettate da zoppio, un viaggio fra le note che mi porta a dire quello che è ciò. Che di certo non è legge, ma è un modo senza faccia, una palestra senza cuore che è ciò. Prova tutte dettate da zoppio, un viaggio fra le note che mi porta a dire quello che è ciò. Che di certo non è legge, ma è un modo senza faccia, una palestra senza cuore che è ciò. Prova studio del cane da zoppio, un viaggio fra le note che mi porta a dire quello che è so. Che di certo non è legge, ma è un dado senza faccia, una palestra senza frecce.